Buonasera a tutti voi.
L'altro giovedì avevo fatto una sorpresa, ma questo giovedì qualcuno me la stava facendo a me la sorpresa, perché stavo ritornando dicendo, vabbè, allora mi accelero, visto che avevo detto non ci posso essere questo giovedì, vengo martedì prossimo perché sono abbastanza impegnato, mi diventa difficile. Poi il signore mi aveva dato la possibilità di avere un varco, allora ho detto... la faccio la scappata giovedì. Poi meno male che Andrea mi ha fermato, ha detto ma perché hai intenzione di venire? Ho fatto io, sì, avevo intenzione di venire. Ha fatto non ci siamo. No, come non ci siete? No, abbiamo spostato a venerdì. Meno male che mi hai avvisato, perché sennò ero lì all'addiaccio fuori aspettando che si accendessero le luci del locale. Invece grazie a Dio il Signore ha avuto pietà di me. Però ho la gioia ovviamente di stare con voi. Veramente è una gioia profonda. Sapevo dell'impegno che avevate questo fine settimana, come il Signore vi sta benedicendo, anche con la testimonianza di 5 battesimi che ci sono stati, quindi il Signore continua a lavorare alacremente e comunque si arriva alla testimonianza che il Signore negli ultimi tempi continua a salvare. Questo è un fatto buono, molto edificativo anche per coloro che sono impegnati dal punto di vista dell'evangelizzazione. Perché non ci siamo qui soltanto per scaldare le sedie, ma siamo qui anche perché dobbiamo essere impegnati. Il Signore ci utilizza per la sua gloria, quindi di conseguenza dobbiamo essere disponibili. E quando vediamo che ci sono dei frutti, ci riempie il cuore di gioia. Sabato e domenica sono stato impegnato, abbiamo parlato di voi perché sono stato al consiglio dell'ente morale, quindi parlando di cucine, allora è venuto fuori anche la problematica della cucina qui a Villa Cortese, ma poi è un problema ovviamente che riguarda un po' tutti i radunamenti in Italia, la presenza di una cucina. E poi nel pomeriggio sono stato a Colle Valdelsa e anche la domenica. E poi ieri sera l'incontro con i giovani, insomma è stato un movimento abbastanza ampio, infatti la voce è diventata un po' più cupa, quindi il buongiorno che do la mattina diventa proprio dell'oltretomba. Mi rendo conto di una cosa, sapete, quando vado in giro per la predicazione, credo che anche diversi di voi che sono impegnati proprio nella predicazione, anche nell'ambito dei radunamenti, al di là di quello che possa essere il radunamento di cui facciamo parte, che a volte vediamo delle persone quando predichiamo che sono quasi stupefatte nel dover determinare che la parola di Dio non si impara soltanto, ma si deve mettere in pratica. E io lì rimango un attimino stupefatto. Siccome dopo tanti anni ancora non si riesce a determinare che la parola di Dio non è fatta soltanto per essere letta, ma anche per essere messa in pratica? Perché la parte più difficile... anche nella nostra vita spirituale, che è quella che abbiamo un buon rapporto con la parola di Dio, ma ci limitiamo soltanto a quello che possa essere il beneficio superficiale di leggerla, oppure di andarla a studiare. Ma la parte più difficile per noi è quella di doverla mettere in pratica, e doverla mettere in pratica così come ci viene rivelata. E invece nella Chiesa degli ultimi tempi si vede sempre di più nell'ambito della vita dei credenti questa impossibilità di mettersi in piena armonia con essa e di dire sì, la leggo, ma più ho desiderio di metterla in pratica. C'era un fratello che mi aveva colpito una volta in una sua predicazione, in cui diceva che il servizio che esprimeva alla gloria di Dio lo faceva con timore e tremore. E questa è un'espressione che va in piena simbiosi con alcuni versetti della scrittura, quale Filippesi capitolo 2 versetti da 12 a 16, in cui dice «Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore». Oppure Efesini capitolo 6 versetti da 5 a 8, servi ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore. E anche in Seconda Corinzi capitolo 7 versetti 14 e 15, ecco l'avete accolto con timore e tremore. E allora a questo punto, se noi facessimo una domanda al nostro cuore e a tutto noi stessi, anche per quanto riguarda il nostro atteggiamento nell'ambito della Chiesa, bisognerebbe esaminare se veramente noi ci ritroviamo ad avere quel rispetto per Cristo e per la parola con quel timore e tremore che la stessa parola di Dio ci richiama. E qualsiasi parola ed azione, addirittura i pensieri che in noi vengono a generarsi, devono necessariamente confrontarsi con i crismi e i dettami che ci vengono dal giusto insegnamento delle Sacre Scritture. e rigettando ovviamente quello che è l'effetto del pensiero umano, che a volte cerca di prendere sopravvento. Noi a volte mettiamo da parte quello che debba essere la ricezione diretta dalla parola di Dio e a volte ci immettiamo noi con il nostro pensiero carnale, che è ancora in fase di trasformazione. Dico sempre che noi dovremmo avere una maglietta con un bel triangolo di lavori in corso. Noi ci dobbiamo ricordare che siamo sempre con i lavori in corso. Lo Spirito Santo ci è stato donato proprio perché ci fosse questo effetto di trasformazione. Ma fin quando la trasformazione non è completa, e si completerà quando saremo alla presenza del Signore, ovviamente noi dobbiamo pensare che c'è la nostra parte carnale che vuole sempre prendere sopravvento e entrare in piena simbiosi con quello che è il lavoro in che invece lo Spirito Santo deve fare in noi. E lo Spirito Santo deve avere la libertà di potersi esprimere, di poterci trasformare all'immagine di Cristo. Invece noi non gli permettiamo di farlo così liberamente. Ma ecco perché viene il concetto di vivere con timore e tremore. Avere rispetto per Dio e per la sua parola in modo che anche lo Spirito Santo possa lavorare profondamente in noi affinché questa trasformazione possa viaggiare senza difficoltà. Se leggiamo in Apocalisse e parliamo della chiesa di Laodicea, se vogliamo leggere alcuni versetti del capitolo 3 di Apocalisse, dal versetto 14 al versetto 22, ritroviamo: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince, io lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ovviamente, al di là di quello che possa essere alcuni elementi di questa parte della scrittura molto significativa, come anche quello che tante volte si è portato, il significato del fatto che il Signore stava lì alla porta e bussava come se fosse un fatto evangelistico, ma certamente non sta parlando dei non credenti, sta parlando dei credenti. E oggi nella chiesa, che è quella di Laodicea, perché noi stiamo vivendo questa realtà prima della chiusura della parentesi della grazia, ecco la realtà che si evince, nel quale il Signore Gesù non è più al centro dei radunamenti, ma al di fuori del radunamento, e lui è costretto a bussare. Quante volte ritroviamo il Signore messo da parte, di lato, e deve così mettere del suo per poter cercare di chiamare la nostra attenzione. E se non c'è il Signore Gesù al centro del radunamento, chi c'è? Ci siamo noi con la nostra carnalità, perché noi siamo in fase di trasformazione e abbiamo ancora delle cose che appartengono alla vecchia vita, che devono essere assoggettate proprio all'opera dello Spirito. E allora dobbiamo stare attenti alle nostre azioni. La Chiesa degli ultimi tempi è tiepida, quasi abulica, in quanto alla fede e alla fedeltà. E purtroppo il periodo è il nostro, ed i risultati che sono elencati e che andremo ad elencare non lasciano dubbi a questa identificazione. Matrimoni misti che in qualche caso si svolgono addirittura nelle chiese cattoliche, culti evangelici svolti in concomitanza con messe cattoliche, divorzi fra credenti che crescono a dismisura e che a volte non raggiungono l'anzianità di un anno, seconde nozze, scissioni, irriverenza verso la tavola del Signore, mancanza di umiltà, soppressioni di riunioni e loro disertamento per futili motivi, assenza e rifiuto della disciplina nella Chiesa e così via, in una spirale vertiginosa che porterà la Chiesa nella situazione che viene elencata profeticamente in quella di Laodicea, in cui il Signore è fuori
ed è costretto a bussare. Il Signore dice che egli vomiterà, non certamente vomiterà i credenti, perché non si può perdere la salvezza non si perde, ma egli è costretto a vomitare il sistema. Egli non può sopportare questo sistema, e questo sistema lui non lo accetta, e dichiara la scrittura che egli lo vomita, questo sistema. E certamente allora noi dobbiamo essere attenti se in qualche caso ci troviamo in una realtà che ci identifica in queste realtà della Chiesa degli ultimi tempi. E allora dobbiamo stare attenti. E allora ecco che ci andiamo a identificare nel versetto in cui dice che noi dobbiamo camminare con timore e tremore, perché dobbiamo avere pieno rispetto della parola di Dio e di ciò che Dio dice attraverso di essa. Quindi attenzione, fratelli e sorelle. Cerchiamo di verificare bene i nostri pensieri, le nostre azioni e a quello che ci viene anche proposto. E allora a questo punto, nella Chiesa degli ultimi tempi, che cos'è che possiamo dire che manca? Io penso che ciò che manca alla Chiesa degli ultimi tempi, è la più eclatante, è proprio la saggezza. Quello che noi vediamo ben identificata nella Chiesa di oggi ed è quella degli ultimi tempi, che manca di saggezza. E la prima cosa che possiamo anche definire è che la saggezza non è dall'uomo. Infatti se andiamo in Giobbe capitolo 28, versetto 28, anche se posso leggere direttamente anche gli appunti ce li ho io. Al versetto 28 dice: ecco, temere il Signore, questo è saggezza. Fuggire il male è l'intelligenza. Temere il Signore e fuggire il male sono due elementi che vanno in piena simbiosi fra di loro. Perché il Signore aborrisce il male. E quindi i figli di Dio, se sono in piena armonia con il Padre, non possono camminare poi in una condizione di peccato. E allora la piena saggezza sta proprio nel temere Dio e fuggire il male. E qui è il principio anche dell'intelligenza. In Proverbi capitolo 9 versetto 10 è scritto: il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. Quindi non è possibile trovare in noi gli elementi per avere intelligenza e sapienza spirituale, ma noi le possiamo trovare soltanto in Dio e attraverso lo studio della parola di Dio. Ma non basta, torno a ripetere, che noi ci limitiamo a leggere la parola di Dio, ma dobbiamo trovare tutti i motivi per fare che questa parola possa abitare dentro di noi e portare frutto alla gloria di Dio. Non è semplice, ma lo dobbiamo fare proprio con l'aiuto del Signore. Neanche trovando in noi la saggezza o l'intelligenza per poterla attuare, ma sempre riversando ogni cosa nelle mani di Dio. Mi è molto utile, e credo che voi ricordiate quello che è l'esperienza di Bezalel e Oliab nella costruzione degli elementi poi che saranno del tabernacolo. E Dio aveva tramite il suo spirito dato sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorte di lavori, di capacità di concepire opere d'arte, di lavorare l'oro, l'argento. Erano in grado di poter eseguire tutto ciò che gli era stato dato come indicazione per la costruzione di tutti gli elementi che avrebbero fatto parte del tabernacolo nel deserto. Ma al capitolo 36, al versetto 1, ritroviamo: ma faranno ogni cosa secondo quanto il Signore ha ordinato. Non avevano un'intelligenza propria,
e non dovevano basare sulla loro intelligenza e sulla loro capacità ciò che avrebbero dovuto eseguire, ma dovevano eseguire fedelmente ciò che era stato loro indicato, e loro si dovevano sottomettere a questa indicazione, anche se non l'avrebbero compreso fino in fondo, ma quegli elementi dovevano essere costruiti secondo l'ordine che era stato dato e non avevano autonomia in ciò. Oggi invece si è molto facilmente portati ad aggiungere del nostro a quello che possa essere la trasmissione dell'insegnamento da parte di Dio attraverso la sua parola. Non ci basta più ricevere così come ci viene rivelato, ma dobbiamo aggiungere del nostro. È come se noi diventassimo non più dei servitori, ma siamo dei consiglieri. Quante volte forse ci siamo trovati nella condizione di dire: Signore, ma perché fai così? Ma perché dici questo e non dici quest'altro? E quindi ci riportiamo non più a essere utilizzati da Dio e poter fare quella bellissima dichiarazione che ritroviamo nell'ambito neotestamentario, in cui dice: io sono un servo inutile, ho fatto soltanto ciò che mi è stato comandato di fare. Ma siamo disponibili a fare anche noi questa dichiarazione di servi inutili? La nostra mente, il nostro vecchio uomo, non accetta la condizione di non partecipare o di non voler comprendere con il proprio pensiero ciò che ci viene trasmesso, ma il Signore non vuole così. Il Signore vuole che noi ubbidiamo fino in fondo a tutto ciò che Egli ci dice, perché è per il nostro bene. Perché se ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio, allora io devo comprendere che ogni cosa che il Signore fa e dice è per il mio bene. E anche se non lo comprendo, lo comprenderò poi. Ma l'unica cosa che al Signore interessa è la mia completa ubbidienza. Ci ricordiamo anche quello che è stata l'esperienza di Mosè ed Aronne nel deserto di Shin, alle acque di Meriba. In Numeri, capitolo 20, i 13 versetti, nel quale il Signore aveva ordinato a questi due cari di parlare soltanto alla roccia per far scaturire l'acqua. E invece non è bastato, hanno dovuto picchiare col bastone di Mosè sulla roccia per far scaturire l'acqua. E allora a questo punto una punizione esemplare non poteva mancare, che certamente portò dolore nel loro cuore. Infatti è scritto: siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Siccome non avete avuto fiducia in me, è un atteggiamento nostro proprio, che il Signore a volte deve portare a metterci davanti agli occhi. Siccome non avete avuto fiducia in me, tante volte non eseguiamo gli ordini che il Signore ci dà e non le eseguiamo così come la parola ci dice, è un atto di sfiducia nei confronti di Dio. Non avete avuto fiducia in me, vi avevo detto soltanto di parlare alla roccia, non di picchiarci sopra. Però c'è una considerazione da aggiungere. L'acqua è scaturita o no? Sì che è scaturita. Allora uno potrebbe interpretare e dire: ma comunque l'acqua è uscita. E allora vuol dire che qualsiasi è il modo di fare, va bene lo stesso. Ma non perché vediamo dei risultati che ci sembrano positivi a delle azioni che compiamo vuol dire che stiamo agendo con saggezza e nel pieno rispetto della volontà di Dio. Non è il risultato. È la parte iniziale che abbiamo commesso l'errore. È la disubbidienza iniziale. Potrà anche scorrere dell'acqua, ma in piena di sintonia con la volontà di Dio. Ho sentito tanti fratelli e tanti di realtà particolari nel quale sono andati fuori a ogni concetto della parola di Dio e si accontentavano soltanto di quello che poteva essere il risultato dato.
Ma io ho dovuto dire bello e chiaro e tondo che questo era un concetto sbagliato. Non è possibile. Non perché vedi dei risultati significa allora che il Signore sta camminando con te. Perché non può andare contro se stesso. Perché se ti dice che una cosa è sbagliata, non perché c'è un risultato, allora significa che egli può annullare ciò che ti ha comunicato. Attenzione a vedere delle positività dove invece c'è una piena disubbidienza. E quindi a questo punto è chiaro che nonostante si rileva la bellezza dell'elargizione da parte di Dio di qualità indiscutibili, quali talenti, doni, ministeri, niente e nessuno ci autorizza a utilizzare le stesse in modo difforme agli insegnamenti indiscutibili che ritroviamo indelebili nelle Sacre Scritture. Non possiamo utilizzare queste cose come vogliamo, ma lo dobbiamo fare con timore e tremore, perché non ci appartengono, ci sono state concesse da Dio. E noi dobbiamo utilizzare secondo il pensiero di colui che ha elargito. In Proverbi capitolo 2 la chiarezza di quanto esposto si trova ammirabili spunti e non solo, ma rileva l'obiettivo di tale esortazione al versetto 8 e dice: allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Il Signore fa così per proteggere i sentieri della giustizia e per custodire la via dei suoi fedeli. Lo fa per amore. Uno, per tutelare la giustizia, e due, per tutelare i passi sui quali noi andiamo a posare il nostro cammino. Sembra forte doverlo enunciare, ma quando in qualche modo sovvertiamo con i pensieri, i comportamenti o le convinzioni che entrano in rotta di collisione con quanto richiesto dal Signore ai suoi figli, diamo senza volerlo un aspetto errato di tutto quello che concerne la giustizia, la santità ed i veri concetti dell'amore di Dio. A volte con le nostre azioni sbagliate diamo una cattiva immagine di Dio. E gli altri pensano che Dio abbia quella immagine, o quei presupposti, o abbia quelle caratteristiche, ma il Signore è completamente al lato opposto di quanto noi dichiariamo o facciamo. Quindi abbiamo una responsabilità nel dare la giusta immagine di Dio, della sua opera e di quanto Egli ci dice attraverso la sua parola. Il nostro atteggiamento deve andare in armonia con quanto vediamo nel nostro Signore, che è il duce perfetto esempio di fede. E allora in Isaia capitolo 11, versetto da 1 a 5, ritroviamo in lui spirito di saggezza, di intelligenza, di conoscenza e di timore del Signore. E la giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. E allora, fratelli e sorelle, se noi dobbiamo essere imitatori di Dio, allora dobbiamo ben vedere come dobbiamo essere imitatori. Dicevo a Colle Valdelsa questo fine settimana, diceva: quando il Signore ci chiama a essere imitatori, se ricordiamo un po' quelle che erano alcune capacità di imitatori famosi dell'età mia e di Gino, per esempio, che cresciamo in anzianità. Di imitatori quanti ne abbiamo visti? E tante volte diciamo: mazza quanto è bravo, mazza è proprio uguale. Ma pensate che quell'imitazione sia nata per caso? No, non è nata per caso, perché l'imitazione, per essere tale, ha bisogno di ore e di giorni fatti di studio, mettendosi davanti a uno specchio, andando a verificare come muovere gli occhi, come muovere qualsiasi parte, qualche muscolo della faccia, delle mani, qualsiasi azione. Quando la scrittura ci chiama a essere imitatori di Dio, quanto tempo passiamo a cercare di imitarlo? E alla fine che imitatori siamo? Ci inventiamo questa imitazione? Oppure ci mettiamo in armonia con quanto ci viene comunicato e andiamo ad approfondire per vedere realmente qual è il carattere di Dio, qual è il suo pensiero, com'è il modo di comportarsi, il suo modo di agire, il suo modo di vedere, il suo modo di constatare, il suo modo di trasmettere, di rapportarsi.
Io penso che se facessimo questo, che realmente sentissimo la responsabilità di imitare Dio, molto probabilmente nelle chiese e anche all'interno delle famiglie dei credenti e anche in quello che possa essere i radunamenti, non saremmo nelle condizioni che tante volte vediamo che ci scoraggiano nella visuale che si può avere. Perché Dio non può essere quello che a volte vediamo e che porta dolore al nostro cuore. In Giovanni capitolo 12 versetti 47 a 50 dice: le cose dunque che io dico le dico così come il Padre le ha date o le ha dette a me. E dovremmo essere noi con questa caratteristica: come ci viene trasmesso così la diamo, e non andiamo a deviare niente di ciò che ci è stato comunicato. La capacità deve essere proprio quella di essere soltanto dei portatori: mi viene dato e io do. E nella trasmissione non aggiungo niente, non tolgo niente, così fedelmente prendo, così fedelmente do. Perché la parola che sto trasmettendo non è la mia parola, è la parola di Dio, e quindi ho la responsabilità e il timore e tremore fatto in azione di poterla poi portare a coloro che mi sono di fianco e davanti. Se guardiamo nella Chiesa di cui siamo membri ultimamente con profondo dolore, ci accorgiamo che la mancanza di forza e di potenza risiedono senza dubbio nel non aver tagliato rettamente la parola di Dio. Abbiamo commesso degli errori profondi nel tempo. Non abbiamo trasmesso la parola di Dio con timore e tremore e non l'abbiamo tagliata rettamente. Forse coloro di cui ho ricevuto o abbiamo ricevuto le dritte spirituali e che si sono affiancati nel tempo non erano certo teologi o in qualche caso erano popolani senza istruzione, ma di sicuro timorati di Dio e della Sacra Scrittura, e davano così come ricevevano, con semplicità. E negli ultimi tempi vedo tantissima istruzione sostenuta purtroppo dalla mancanza di sobrietà e che rasenta senza dubbio l'ignoranza derivante dalla cecità spirituale. Ma questo non deve essere la nostra condizione. Noi dobbiamo mirare alla sapienza di Dio e far tesoro di questa stessa sapienza. E quello che rendeva vittoriosa la Chiesa risiedeva nella sapienza divina presente nell'espressione di coloro che testimoniavano del Nazareno crocifisso e risorto. In 1 Corinzi capitolo 1, dal versetto 17 e 31, l'Apostolo Paolo con le sue affermazioni crea una voragine fra la pericolosa sapienza del mondo rispetto alla giusta e benefica sapienza di Dio. Infatti dice: Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. La sapienza di Dio è la potenza di Dio. E Dio ha scelto me e te e tutti voi, le cose pazze del mondo, per svergognare i sapienti. Ma questo lo farà Lui soltanto con la potenza della parola che trasmette per mezzo dello Spirito Santo che è in noi. E infatti in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza. Quindi l'insegnamento e l'esortazione deve avere delle basi solide che provengono solo dalla Scrittura e non certamente dalle nostre convinzioni personali. Ecco quello che dobbiamo verificare, fratelli e sorelle. Dobbiamo vedere se ci sono queste cose che sono presenti nell'ambito della ricezione della parola di Dio e nella sua trasmissione. Se noi stiamo aggiungendo delle cose personali, se stiamo aggiungendo del nostro a quello che deve essere una trasmissione pura della parola di Dio. Le chiese stanno avendo dei problemi ultimamente, il Signore sta operando poco nell'ambito dei radunamenti proprio perché non c'è rispetto per la parola di Dio e non la si sta trasmettendo nel giusto modo, tagliandola rettamente. E allora cosa facciamo? In Atti degli Apostoli si trova la dicitura, dice: fratelli, che dobbiamo fare? A volte, quando ci ritroviamo davanti a una trasmissione di insegnamento, Il passo successivo è quello di domandare: adesso cosa facciamo? Non è che dobbiamo soltanto scoraggiarci e vedere, ah, ecco la situazione è questa, cosa si farà, cosa... No! È quella di incitarci immediatamente a metterci sulla buona strada. E allora a questo punto domandiamo, fratelli, che cosa dobbiamo fare? Ma questo non è presente nella voce, nel pensiero di coloro che ci circondano tante volte. Nei radunamenti non c'è il pensiero di dire, allora che cosa dobbiamo fare? Abbiamo scoperto che c'è peccato in mezzo a noi. Abbiamo scoperto che ci sono delle problematiche in mezzo a noi. Abbiamo scoperto che il nostro cammino non è in santità, non è in consacrazione. E allora... La domanda è allora cosa dobbiamo fare? Sentissi qualche volta qualcuno che mi venga vicino dopo una bella predicazione, che non venga soltanto a mettere una paccata sulla spalla e dice bel messaggio, frate, mi è piaciuto, alla Terrone lo dico, bello frate, mi è piaciuto sto messaggio, che uno potrebbe inorgoglirsi, ma è un... Non è una grande soddisfazione. A me piacerebbe tanto se qualcuno venisse e dicesse: ho capito quello che hai detto, adesso cosa devo fare? E allora tu lo metti seduto e continui l'insegnamento cercando di indicare il modo più opportuno per rimettersi in carreggiata alla presenza del Signore. Che cosa dobbiamo fare? E nella Chiesa degli ultimi tempi, fratelli e sorelle, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un passo indietro e prendere la parola di Dio e fargli fare passo avanti. E il Signore prendere il centro di nuovo dei radunamenti. Dargli la reggenza nel vero senso della parola. Se non rifacciamo un'altra volta il gioco del terreno, che non so se conoscete, nella quale c'è quello lì che se ne va via per un viaggio e vuole lasciare il proprio terreno. E allora va da Gino e dice, Gino, vado via. Sai che c'è di nuovo? Ti lascio il mio terreno. E Gino mi guarda e dice, grazie, grazie. Ma non me l'aspettavo sto regalo. Bene, il giorno dopo ritorno da Gino e dico, Gino, devo partire per un viaggio, ti do il mio terreno. Gino mi guarda un attimo stupefatto, però mi ringrazia un'altra volta, dice grazie, grazie Ciro che del terreno che ancora mi dai. Il terzo giorno a chiappe vado un'altra volta da Gino e dico, Gino, io me devo andare e allora ti vorrei fare dono del mio terreno. E Gino mi dice, senti un po', è meglio che ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire sto terreno di chi è. Ma noi facciamo la stessa cosa con il Signore. Signore, ti amo, ti do la mia vita. Dopo un po', un'altra volta, passo i momenti e faccio ciò che voglio, poi ritorno dal Signore, Signore, ho capito che ho sbagliato, ti do la mia vita. E son due. Ma poi passo un'altra volta il tempo, non mi metto in carreggiata, ritorno dal Signore e gli voglio ridonare un'altra volta la mia vita. Dice, Signore, no, così non va bene. Una sola volta mi hai dato la tua vita ed è stato quando sei venuto alla croce, hai accettato che io diventassi il Signore della tua vita e adesso la vita tua è la mia da quel momento lì. È inutile che fai il gioco delle tre carte, è inutile che stai lì e ancora la tua vita la tieni attaccata alla tua mano, devi mollare la mano. Io adesso della tua vita faccio ciò che ritengo di dover fare. E tu fai il servo e fai quello che ti dico io. Non riesci a capire? Capirai dopo, ma intanto fai quello che ti dico io e non mi riportare ciò che già mi appartiene. La tua vita non ti appartiene più, l'hai mollata e tale deve essere. Quindi fratelli e sorelle, aborriamo i pensieri buonisti e ricerchiamo invece i veri pensieri del Signore che racchiudono le giuste risposte alle nostre molteplici domande. E in Ecclesiaste, e concludo perché è giusto che così sia, in Ecclesiaste capitolo 12 versetti 15 e 16 dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso.
temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. E in Apocalisse capitolo 1 dice: chi ha orecchi da udire, oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Non abbiamo altre direttive se non quello di fare la volontà di Dio e di farla pienamente, senza discutere, ma farla così come essa ci viene trasmessa. Mettere del nostro non serve, significa soltanto svalutare la parola di Dio e non renderla ciò che deve essere resa. Noi abbiamo bisogno di avere e di condurre rettamente la nostra vita secondo ciò che la parola di Dio ci dice, e noi dobbiamo farlo con timore e tremore, proprio perché dobbiamo avere rispetto di Dio e di ciò che Egli ci dice, se vogliamo benedizioni. Se vogliamo avere invece una vita spirituale povera, senza benedizioni, anche questo potremmo avere, ma non è certamente ciò che il Signore ci vuole donare. Quindi, se il Signore ci vuole donare gioia, ci vuole donare pace, ci vuole consolare, ci vuole sostenere, perché privargli questa soddisfazione di poterlo fare in noi? Non ne vale la pena di vivere una vita assenti dal Signore. Sarebbe una vita di perdenti, e invece il Signore vuole fare di noi dei vincitori in Cristo Gesù. Amen. Amen.
Dai, prima di avere un momento di preghiera, vogliamo cantare l'inno 374?